per tutti voi la possibilità di parlare con i nostri opinionisti, basta chiamarci al 334-773-0020 per prenotarvi, oppure 366-084-122 il numero per i WhatsApp anche vocali. Vi ricordiamo i nostri canali social, Facebook, Twitter e Instagram targati Radio Sportiva, e poi il nostro sito con la sezione podcast, dove ritrovate tutti gli interventi, dai microfoni aperti alle interviste se ve le siete perse, e la mappa delle frequenze in FM, in DAB e comunque anche nelle zone non coperte. Ci potete ascoltare praticamente in tutto il mondo scaricando l'app sul vostro smartphone oppure direttamente dal PC al sito www.radiosportiva.com, lo streaming. Stasera vi risponde Ciccio Graziani. Ciao Ciccio, ben trovato.
Ciao ragazzi, eccomi.
Siamo in linea con Venezia e con Ivan. Buonasera.
Buonasera, buonasera, ciao Ciccio, sei un grande, sei uno dei migliori, grazie, sono veramente contento di essere in linea con voi e poter fare una domanda a te. Volevo chiederti del tuo, mi permetto di dire, Torino, e quale sarà il futuro, cosa ci sarà dopo Juric, chi ci sarà e cosa secondo te vuole fare Cairo, cosa farà. Grazie, vi ascolto per radio. Ciao.
Grazie a te per averci chiamato.
Credo che nel Torino ci siano dei momenti di grande riflessione, perché un mese e mezzo fa Juric ci aveva detto che se non c'entrava l'Europa sarebbe andato via, e lì il presidente ha cominciato ad avere qualche dubbio, perché poi dopo in un secondo momento Juric ha fatto capire che sarebbe rimasto volentieri, ma con una squadra un pochino più competitiva rispetto a quella di quest'anno, con degli nuovi innesti e soprattutto innesti che tecnicamente potessero migliorare la squadra. Non lo so che cosa potrà succedere. Intanto il campionato del Toro adesso deve ancora finire queste quattro partite, domenica, sabato hanno il Bologna e vedremo quello che succede. Però tutto sommato devo dire che la stagione è una buona stagione. Si poteva fare qualcosa di più, sì, ma comunque è una buona stagione. Non lo so se a Torino rimane Juric o se cambiano. Si parla addirittura di Italiano, si parla addirittura di Sarri come probabili sostituti, staremo a vedere. Però io sono sicuro che Juric è un ottimo tecnico, e vediamo se però rimane su quella panchina.
334-773-0020 per parlare su Sportiva con Ciccio Graziani. Abbiamo Antonio dalla provincia di Varese, buonasera.
Pronto?
Sei in linea, Antonio, va pure con la domanda.
Ecco, buonasera, una buona serata, grande Ciccio. Io vorrei ritornare ancora sull'episodio di Dumfries. Ecco, vorrei dire, se fosse stato Teo sopra al pullman con la guinzaglio Dumfries, si sarebbe parlato di razzismo. Il razzismo penso che è equivale sia per il bianco che per il nero, quindi lì per me è razzismo da parte di Dumfries verso Teo.
Ok, grazie Antonio per averci.
Ma io non la chiamerei razzismo né in un modo e né in un altro. Il razzismo non c'entra niente, qui c'entra la stupidità. La stupidità di chi in un momento di grande euforia si fa prendere dall'entusiasmo e si permette di esibire una cosa che non andava esibita. Perché si può gioire, si può essere entusiasti, si può essere felici con i tuoi tifosi, con i tuoi compagni, con la società, con i tuoi familiari, con i tuoi amici. Non c'è bisogno di fare una goliardata come quella che ha fatto Dumfries. E quindi è un peccato per lui, perché rovina, sporca un po' quella che è la sua immagine in un momento di grande gioia. Qui si passa dalla grande gioia a doversi poi scusare di fronte al mondo tramite i social, tramite i canali televisivi, tramite i giornali, per una cosa che non andava fatta. Qui il razzismo non c'entra niente, qui c'entra un po' di stupidità e di maleducazione di un ragazzo che poteva risparmiarsi quella cosa lì e molto probabilmente ne avrebbe guadagnato in immagine e in salute, perché io credo che in questo momento, anche da quel poco che ho letto e sentito, Dumfries si stia scusando col mondo e soprattutto deve scusarsi con Teo Hernandez. Tutto qua.
Abbiamo la telefonata di Emanuele da Roma, buonasera.
Buonasera, innanzitutto per me è un onore parlarvi in diretta perché vi seguo tutti i giorni, è infatti una compagnia pazzesca, e un saluto al mitico Ciccio Graziani. Volevo fare una domanda secca, sono un tifoso milanista, quindi sto passando come tutti gli altri tifosi un periodo tribolato, però la domanda è: il Milan in questo momento ha più bisogno di una persona carismatica in campo o di una persona carismatica in panchina? Perché ora, al di là di Pioli, in campo in queste ultime giornate, insomma, non si è ancora visto un leader carismatico che prende la squadra e la porta alla vittoria. Questa era la domanda.
Grazie Emanuele per averci chiamato. Ciccio.
Beh, insomma, di punti di riferimento importanti il Milan ne ha più di uno, a partire dal portiere, a partire da Teo Hernandez, a partire da un centrocampo che quest'anno a me piaceva molto, questo Renders, questo Loftus-Cheek, Bennacer mi piace tanto, Pulisic mi piace molto. Il Milan ha sostanzialmente bisogno di rifare tutto il reparto d'attacco con due centravanti importanti e soprattutto trovare un vice Hernandez che purtroppo quest'anno non ha mai avuto, perché si giocava a Florenzi, che non è tutto meno che un terzino sinistro. Sono state sbagliate alcune cose, però devo dire che alla fine il Milan ha fatto davvero il suo campionato, e quindi io, in virtù anche di quello che è successo con i tanti infortuni, che poi è chiaro che coinvolgono anche lo staff tecnico, gli infortuni, ci mancherebbe altro, però insomma il Milan ha dovuto giocare in un periodo della stagione in grande emergenza nella fase difensiva, e questo un po' lo ha penalizzato molto probabilmente anche il discorso di Champions e anche l'Europa League, perché noi tutti pensavamo che il Milan, almeno loro speravano, di poter essere competitivi per vincere quella manifestazione, per essere competitivi fino alla fine, e poi invece la Roma gli ha tolto questo sogno anche a ragion veduta, perché nel doppio confronto la Roma si è dimostrata tra l'altro anche più brava del Milan. Io, se fossi un dirigente del Milan, non cambierei Pioli, ma andrei a rinforzare questa squadra in quei reparti che ho appena detto, perché in mezzo al campo il Milan tutto sommato va bene, ha dei buonissimi calciatori, ha un bellissimo centrocampo anche nelle alternative. Il problema è trovare qualcosa di meglio in difesa e soprattutto cambiare obbligatoriamente i centravanti, perché Giroud ha già salutato, Jovic non è da Milan, secondo me, quindi se rinforzi quel reparto lì, automaticamente il Milan, anche con questa squadra qui, diventa più forte il prossimo anno.
Abbiamo Marco da Varese su Sportiva, buonasera.
Buonasera Ciccio, buonasera, vi seguo sempre. Volevo chiedervi, per la stagione del Milan, io sono un tifoso milanista, il Milan e della Juve, mettere a confronto Allegri, io penso la squadra che ha fatto tutto il possibile, invece il Milan fuori da tutte le coppe, Europa League, Champions League, il campionato secondo, però ancora non si sa. Io vorrei sapere un confronto tra Juve e Milan. Grazie.
Bene, grazie a te Marco.
Ma il Milan è più forte della Juventus, tecnicamente, negli uomini. La Juve ha fatto, secondo me, con quella squadra, adesso ci sono ancora in ballo tante cose, c'è da consolidare la Champions, c'è da giocare una finale di Coppa Italia, quindi è ancora in ballo per tanti giudizi, positivi o negativi. Il Milan, dal canto suo, a 4 giornate dalla fine della stagione è già dentro la Champions, e sappiamo quanto per una società sia importante quella qualificazione, per non solo per l'immagine, ma anche per i tanti soldi che entreranno sicuramente. Si parla addirittura di 60 milioni solo per partecipare a quella competizione, quindi la società si fa ricca. Pensate che l'anno scorso il Milan si è qualificato alla Champions perché la Juventus è stata squalificata, e il Milan l'anno scorso è arrivato quinto. Eppure, nonostante tutto, viene confermato Pioli, viene rivoluzionata un po' la squadra, prendono tanti calciatori, alcuni sono andati benissimo, altri un pochino meno, e guarda caso quest'anno, che a 4 giornate dalla fine della stagione è già dentro la Champions, c'è il rischio esonero, il rischio allontanamento. Guardate che il calcio a volte ci racconta delle favole strane, no? era più facile mandarlo via l'anno scorso, che di fatto non si era qualificato per la Champions dopo che aveva vinto lo scudetto, e lo mandano via quest'anno che a 4 giorni dalla fine della stagione è già dentro quella competizione. Poi è vero, in Europa non è andata benissimo, anzi è andata decisamente male per quelle che erano le aspettative della società, dello stesso allenatore, dei calciatori, ma ci sono delle attenuanti, l'ho detto prima, i tanti infortuni e soprattutto l'emergenza difensiva che questa squadra ha dovuto sopportare per una buona parte di stagione.
Enrico dalla provincia di Padova, buonasera.
Ascolto, eccomi qua. Io volevo fare due domande veloci. Volevo chiedere se magari l'anno prossimo potrebbe essere l'anno del Milan, anche magari per comunque che si può tanto lottare per lo scudetto, visto questi nuovi giocatori che sono arrivati, Loftus-Cheek, Reinders, insomma vabbè, anche altri, insomma, in attacco, Chiquezza, eccetera. E poi collegandomi al discorso che facevate prima dei giocatori, un po' dell'ambiente, della pressione che cambiano da una squadra, diciamo, tra virgolette, medio alta, un top club, volevo chiedere se magari può essere proprio un discorso anche di, tra virgolette, pesantezza della maglia. Mi viene in mente un po' anche Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Ecco, grazie mille, vi ascolto per radio.
Grazie Enrico.
No, ma le maglie non pesano, ragazzi, poi dipende anche dal carattere del calciatore, sono giocatori con caratteri forti e quindi non ascoltano nulla al di fuori di quello che devono essere le loro giocate, e magari c'è qualcuno che ha un carattere un po' più debole e magari fa fatica a supportare certe responsabilità con alcune squadre, con alcune maglie e con alcuni tifosi, voglio dire, no? Quindi ci può stare questo tipo di discorso, ma il Milan, per tornare ad essere competitivo, basta poco, deve trovare due attaccanti importanti. Oltre a Leao deve trovare due attaccanti importanti che possono giocare insieme oppure magari sostituirsi uno con l'altro, e soprattutto migliorare anche quella che può essere la fase difensiva, soprattutto a sinistra. Io l'ho detto prima, tu guarda per esempio l'Inter, a sinistra hanno Di Marco e hanno Carlos Augusto, ragazzi, sono due giocatori di grande qualità. Io quando non gioca Di Marco e gioca Carlos Augusto mi sembra che non cambi nulla su quella fascia. Poi hanno tra l'altro Darmian, che è un jolly meraviglioso, può giocare a destra, a volte può giocare anche a sinistra, e il Milan deve andare a prendere quei tre o quattro giocatori importanti che servono per migliorare a livello qualitativo questa squadra, ma soprattutto deve andare a trovare due attaccanti importanti, perché anche quest'anno come gli anni precedenti ha dovuto far giocare Giroud anche con la febbre a 38 e mezzo, perché Jovic non era l'attaccante importante che doveva arrivare per migliorare quel reparto lì, anche se devo dire che quando poi ha giocato in alcuni periodi subentrando non ha fatto neanche male, ha fatto anche dei gol questo ragazzo, ma non è l'attaccante che può far sognare il tifoso per i progetti per i programmi che la società va a delineare all'inizio stagione.
Piero da Lugano su Radio Sportiva, ben trovato.
Buonasera a tutti, vi ringrazio per la possibilità che ci date, per la compagnia immensa che ci fate tutti i giorni. Un onore immenso parlare con il grande Ciccio, che mi ha fatto vivere il campionato del mondo dell'82 con le lacrime agli occhi, veramente, lo ringrazio tanto di questo. Una domanda velocissima e personale, dritta dritta a Ciccio. Io ho un bambino di 8 anni, ossessionato dal calcio. La domanda è, allenandosi tantissimo, può diventare, perché lui mi chiede sempre, io voglio andare in Serie A, io voglio arrivare un giorno andare in Serie A, si nasce con questo essere predestinati, oppure se non hai un dono di natura non ci arriverai mai? Cioè lui, Ciccio, si è allenato tanto più di chi non è arrivato in Serie A a vincere un mondiale, oppure ha avuto il dono di natura che se non ce l'hai non vinci? Vi ringrazio, vi ascolto per radio.
Grazie Piero. Ciccio.
Beh, è chiaro che ci deve essere una base di talento che poi quel talento va naturalmente allenato e migliorato, perché se non hai le qualità, tu ti puoi andare anche 4 volte al giorno ad allenarti, ma se non hai le qualità per arrivare a certi livelli non ci arrivi. Tant'è vero, i giocatori che arrivano in Serie A sono dei privilegiati, perché ci arrivano in pochi. Se tu calcoli tutto il movimento dello sport, del calcio italiano, la percentuale che tu possa arrivare in Serie A è bassissima. Quindi ci deve essere alla base un talento, e poi tu alleni il talento, lo migliori sempre strada facendo, ogni anno devi fare un piccolo step di crescita, e allora puoi far sì che, come è successo a me, un divertimento può diventare una professione. Devi andare alla ricerca di migliorarti, di fare sacrifici, di avere l'autostima per credere che un sogno, i sogni sono belli, perché a volte si avverano, non per tutti, ma per tanti, per alcuni si avverano. Quindi io vorrei che tuo figlio mantenesse questo entusiasmo, questa voglia di continuare a fare ciò che sta facendo, che gli piace da morire, come piaceva a me. Io ancora oggi a 71 anni, quando vedo una palla che ruzzola, mi viene voglia di corrergli dietro, talmente mi piaceva quel gioco. Quindi lui deve crescere con questo entusiasmo, e poi capire se ci sono le possibilità, le potenzialità, perché ogni anno possa migliorare, per poter un giorno pensare di arrivare più in alto possibile.
Dando due numeri, Ciccio, in Italia ci sono più di 1 milione di giocatori tesserati alla FIGC, in Serie A ci giocano in 600, quindi insomma questo fa capire che è molto,
ti fa capire quanto è molto complicato arrivare a quei livelli. Però un bambino, io da bambino sognavo di diventare un calciatore, certamente non pensavo mai di poter arrivare a livelli dove poi sono arrivato, però coltivavo questo sogno. Poi piano piano ogni anno facevo un piccolo salto di qualità, con un pizzico di fortuna e con l'aiuto di Dio sono arrivato dove sono arrivato.
Ci scrive Alessandra: in riferimento al discorso che facevate, direi che molto dipende da chi ha allenato qui in Italia e chi li allena ora. Nel calcio attuale l'allenatore vale più del 30%. Questo riguarda a quello che dicevamo di Kim, di altri giocatori tipo Unana, De Ligt, che magari sono stati venduti a peso d'oro ma non si sono confermati.
Guarda, io invece continuo a pensare che il 30% è il limite massimo. È il limite massimo, perché io non ho mai visto allenatori dalla panchina fare gol. E l'allenatore è bravo quando sa far sposare le sue idee calcistiche ai calciatori che ha a disposizione, ma è ancora più bravo quando lui capisce che certe idee calcistiche non vanno bene, perché si applicano male alle caratteristiche di quella squadra, e magari cambia qualcosa. E poi ci sono gli integralisti, sono quelli che partono con un'idea di gioco e piuttosto sbattono la testa al muro ma rimangono di quell'idea. Poi qualche volta gli va bene, altre volte gli va male. Ma io faccio riferimento a tanti nostri grandi calciatori, grandi allenatori che abbiamo avuto. Io mi ricordo, per esempio, ho vinto lo scudetto col Torino, e ha una domanda specifica a Gigi Radice, che per me è stato uno degli artefici per il suo 30% in quella vittoria. Lui disse: sono io ad essere fortunato ad allenare questi ragazzi, non loro ad avere me come allenatore. Ma noi abbiamo detto: mister, ma senza di lei noi molto probabilmente quello scudetto non l'avremmo vinto. Perché? Perché l'entusiasmo, la passione, la grinta, la professionalità, la voglia di migliorarsi ogni giorno. Noi arrivavamo, per esempio, al campo il martedì, lui ci diceva sempre, era una frase fatta ma che ci faceva capire tante cose: ragazzi, è già domenica. E noi diciamo: mister, ma è martedì, andiamoci piano, da qui a domenica mancano ancora 5 giorni. No, è già domenica, perché è da oggi che cominciamo a preparare quella partita, non aspettiamo di arrivare a sabato. però io poi faccio riferimento a tanti tecnici. Io ho stimato tanto Lippi, Capello, stimo tanto Carlo Ancelotti, perché sono degli allenatori molto pratici, con grande carattere, con grande personalità, e fanno fare quelle tre o quattro cose importanti alla squadra, e poi ti devi affidare alla qualità dei singoli, perché guardate ragazzi che l'80% della giocata dei calciatori o di una squadra è frutto di estro, imprevedibilità e fantasia del giocatore. Cioè stasera io ho visto fare due o tre cose a Vinicius, che se tu hai la fortuna di avere quel giocatore hai la possibilità di fare cose grandiose, ma se tu non c'hai quei calciatori tu ti puoi inventare qualsiasi cosa, puoi essere anche l'allenatore più bravo del mondo, ma non vinci nulla, sono i calciatori che ti fanno vincere, poi tu devi saperli gestire, è importante la gestione dello spogliatoio, il carisma che ci metti, la personalità, però poi dipende sempre dai calciatori che hai a disposizione, non c'è niente da fare.
334-773-0020 per parlare in diretta con il nostro Ciccio Graziani, poi ci sono i WhatsApp alla 366-084-122. Paolo ci scrive e ti scrive: ma Berlusconi avrebbe mai fatto retromarcia sulla scelta di un allenatore per il Milan per dare ascolto ai tifosi? Per me no, dice
mai, lui. Mai, ma guarda, io non credo che il Milan, se sta tornando sui suoi passi su Lopetegui, lo stia facendo perché sui social o il tantam dei tifosi non vogliono questo tecnico. E tra l'altro io non capisco perché. Io parto sempre dal presupposto che ho un'altra cultura sportiva. Io se sono tifoso di una squadra faccio il tifo per la squadra e non mi vado a impicciare di quello che può fare la società. Con quale diritto un tifoso può obbligare, tra virgolette, la società a dire non prendete Tizio ma prendete Caio? Ma non ha nessun senso e non è neanche giusto, perché tra l'altro io non conosco Lopetegui, ma io so che ha allenato in Spagna tanti anni, è stato commissario tecnico della Spagna, ha allenato il Real Madrid anche se l'avventura poi non è andata bene, ha vinto l'Europa League col Valencia. Cioè qui parliamo di professionisti ad alto livello, cioè la gente non può permettersi, secondo il mio punto di vista, di giudicare un professionista quando quel lavoro non l'hanno mai fatto e non sanno manco chi è questo e qualcuno non conosce manco il curriculum. Io spero e mi auguro che se il Milan dovesse tornare sui suoi passi, visto che sembrava un accordo già fatto, lo faccia perché magari non è convinto e vuole andare su un altro profilo, oppure le chiacchiere della gente non erano veritiere, perché se dovessero cambiare perché una parte della tifoseria, una grande parte della tifoseria, non vogliono la Pedreghi, sarebbe un autogol assurdo per una società importante come il Milan. Berlusconi non l'avrebbe mai fatto, ma giustamente non l'avrebbe mai fatto.
Sentiamo Francesco da Sassari, buonasera.
Ciao, saluto a tutti voi, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre, e un saluto al simpaticissimo Ciccio Graziani. Io mi chiamo Francesco, come lui, sono del 53, se non sbaglio anche lui è. E niente, volevo fargli un paio di domande a Ciccio, perché è simpaticissimo, è stato un grande. Io ho visto un derby nel 1973 a Torino, ero militare, contro la Juventus, che ha vinto la Juve 1-0 con rete di Cucuredo. Antonello Cucuredo, giocatore, certo, della Juve, da Concito già si conoscono bene. E volevo farvi solo una piccola cosa, Graziani, stava parlando del Torino con Radice quando vinse lo scudetto. Vorrei ricordarle anche a Ciccio che prima di Radice c'è stato un certo Giagnoni, Gustavo Giagnoni, che il Toro giocava veramente bene con Giagnoni, ecco. Niente, solo quello volevo dirvi, ecco.
Va bene, grazie Francesco anche per questo Amarcord. Ciccio.
No, Francesco, ho tirato in ballo Gigi Radice perché con lui abbiamo raggiunto l'apice di una stagione meravigliosa e di una vittoria straordinaria. Però non mi dimentico certamente Giagnoni. Io con Giagnoni ho avuto un rapporto all'inizio molto burrascoso, perché lui mi stimava tanto, ma nello stesso tempo mi stimolava tantissimo, mi stava troppo, cioè era diventato quasi un peso per me il suo comportamento nei miei confronti, ma me ne sono accorto poi nel tempo che lui lo faceva soprattutto per il mio bene. Tu pensa che io con Giagnoni prendevo 12 milioni quell'anno, il primo anno a Torino, 12 milioni, prendevo 1 milione al mese, erano già dei bei soldi perché avevo 21 anni, e Giagnoni per le mie intemperanze per i miei comportamenti tra virgolette scorretti nel modo di dire, perché io prendevo la macchina, andavo ad Arese a trovare la mia fidanzata e magari tornando indietro bastava un intoppo, un incidente, qualcosa, e magari sono arrivato tardi qualche volta agli allenamenti e lui naturalmente mi faceva la multa. Pensa che io avevo accumulato quasi 5 milioni di lire
di multa, pensa. Quasi diventa stipendio.
Sì, perché lui quando io mancavo in qualcosa mi castigava, ma mi castigava pesantemente e soprattutto sui quattrini. Pensa che quando lui poi fu esonerato, alla fine, quasi alla fine della stagione, mancavano poche partite alla fine, e io poi avevo ripreso il rapporto con lui, eravamo quasi diventati, come dire, padre e figlio, ha cominciato a darmi spazio, ha cominciato a farmi fare tante partite e lui stravedeva poi per me. E alla fine, quando fu esonerato, ci venne a salutare e io a un certo punto mi venivano le lacrime, perché ho detto: mister, adesso che ho cominciato ad avere un bellissimo rapporto con lei, lo vedo andare via. E lui mi disse: guarda, vieni qui, con te devo fare una cosa a parte. Mi portò da una parte e mi disse: guarda, qui dentro c'è una busta, aprila. Ho aperto la busta, era piena di soldi. E ho detto: che cos'è questo? Sono tutte le multe che ti ho fatto, ma sono tutti soldi che io non ho dato alla società. Li ho tenuti per me, perché sapevo che presto te l'avrei dovuto ritare, perché poi tu sei cambiato molto e sei migliorato tanto anche attraverso i miei consigli. E mi rese i soldi che mi ha fatto di multa, ma non è stata quella l'emozione più bella di prendermi quei soldi, perché io non ci facevo neanche più riferimento. Ma mi venivano le lacrime, perché avevo capito quanto lui mi volesse bene e mi stimasse, e lui mi disse: tra l'altro, vedrai che presto tu andrai anche a giocare in nazionale. E io di Giagnoni ho un ottimo ricordo, una persona meravigliosa.
Molto bello davvero questo ricordo che ci hai regalato, Ciccio, bellissimo. Sentiamo Simone da Novara, un'altra chiamata per te, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao Ciccio. Volevo fare una domanda riguardo i portieri, perché io adesso ho 31 anni, faccio il portiere da quando ne ho 5. Volevo sapere una vostra opinione sul fatto che i portieri durante questi anni sono sempre stati più penalizzati durante i calci di rigore. Cioè, l'attaccante ha sempre potuto fare, diciamo, più o meno quello che ha voluto, a parte il tiro, diciamo, in continuità senza fermarsi prima di tirare. Vedo che le regole vengono sempre rese sempre più restrittive per i portieri. Volevo sapere cosa ne pensavate.
Ok, grazie.
Da una parte dispiace, da un'altra parte però è più logico che venga penalizzato un portiere, perché poi l'essenza di una partita di calcio cos'è? È il gol. E se tu metti in difficoltà l'ultimo baluardo per non fare andare la palla in rete, è unicamente il portiere. Quindi il fatto che giocare con i piedi sembra una cosa semplice, ma non lo è per tanti portieri, vanno in difficoltà, perché magari sono bravi a parare, sono bravi nell'uscita, ma sono meno bravi con i piedi, anche se adesso c'è proprio una scuola vera e propria nella crescita dei portieri, proprio sul gioco con i piedi, diciamo così, e anche sui calci di rigore. Allora, sui calci di rigore sono d'accordo, perché ai miei tempi, quando tu andavi a calciare un rigore, tu calciavi la palla quando c'era il portiere che era già un metro e mezzo oltre la linea verso di te, verso il dischetto, e quindi copriva un pochino di più la porta e ti metteva un pochino più in difficoltà. Oggi per un attaccante fare cose sul calcio di rigore è più facile, perché un piede deve rimanere sulla linea. Una volta invece non ce ne rimaneva uno di piede sulla linea, anzi i due piedi erano un metro avanti dalla linea di porta, e quindi segnare un calcio di rigore a volte ai miei tempi molto probabilmente era più difficile rispetto ad oggi. Il fatto di obbligarla a giocare con i piedi in alcuni momenti e questo fatto dei calci di rigore, è chiaro che è molto più penalizzato il portiere oggi, ma è l'unica maniera per cercare di avere un po' più di spettacolo, perché poi alla fine i gol fanno spettacolo, non c'è nulla da fare.
Ciccio, grazie come sempre e alla prossima qua su Resportiva. A presto.
D'accordo, ciao ragazzi, buonanotte.